In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Dicevo così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci quanto ne volevano. Quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questo è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Il racconto della moltiplicazione dei pani ha esercitato una grande impressione sull'origine del cristianesimo, perché 5.000 uomini non è una cosa da poco. E infatti tutti e quattro gli evangelisti ci presentano il fatto. Ciascuno degli evangelisti però gli dà una prospettiva, chiedendosi perché Gesù ha fatto una cosa così, qual è lo scopo, qual è il significato. Il brano di Giovanni che abbiamo letto lo accosta alla istituzione dell'Eucaristia. Infatti Gesù, moltiplicando il pane, usa le stesse parole che verranno poi usate nella istituzione dell'Eucaristia. Prese il pane, lo spezzò, lo benedisse, lo diede ai suoi discepoli. Questo è un grande avvenimento. Però non basta cogliere il fatto. L'importante è cogliere il significato, il perché. La popolazione, dato che è sensibile, diciamo, alle esigenze gastriche, vede Gesù come colui che soddisfa pienamente al cibo. Gesù, vista questa riduzione della sua persona, non dice niente. Si ritira in un luogo da solo sul monte. Egli che aveva compiuto il miracolo perché gli uomini capissero che finalmente era arrivato il regno di Dio in mezzo a questo mondo, gli uomini hanno interpretato Gesù Cristo come uno che fa parte di questo mondo e quindi favorisce lo sviluppo di questo mondo. Gesù quindi ha compiuto questo miracolo, però proprio ci rimane male assai. perché il significato del gesto non è colto. Notiamo che mentre la folla va da lui, Gesù, alzati gli occhi, vide una grande folla. Ciò che colpisce è questa attenzione di Gesù nel vedere. Vedere. La capacità di vedere. Perché poi la capacità di vedere risponde alle esigenze affettive della persona. Perché ciò che non ti importa di niente, tu non lo vedi neanche. E se per caso passa davanti agli occhi, sparisce subito. Gesù vide. Alzati gli occhi, vide, vide. Vide perché la realtà di queste persone gli preme. Perché egli è stato mandato dal Padre in questo mondo per cui, perché gli uomini abbiano coscienza di avere un padre e quindi di appartenere alla stessa famiglia. Il comportamento di Gesù deriva dalla coscienza che egli ha di se stesso, da una parte di essere figlio, dall'altra parte di essere colui che viene a dire agli uomini che anch'essi sono realmente figli di Dio. Il comportamento della persona è corretto, è degno dell'uomo, ci ricorda San Paolo, quando l'azione corrisponde alla realtà della persona. Ogni essere vivente ha un modo suo di esprimersi. In tutto l'ordine zoologico, ogni essere vivente ha la sua espressione. Così anche gli uomini hanno una modalità di espressione in corrispondenza della coscienza che essi hanno di sé. Qual è la coscienza vera della persona? L'uomo che cerca è veramente un uomo che si trova ad esistere quando comincia a cercare, già c'è. E allora il Signore Gesù viene a dirci che noi siamo chiamati a vivere la nostra vita perché c'è un solo Signore, c'è un solo significato della vita di ciascuno di noi, uno solo. Tutti siamo, potremmo dire, indirizzati verso lo stesso scopo, lo stesso destino, tutti noi. E abbiamo una sola fede, abbiamo una sola origine di informazione, che è Gesù Cristo. Un solo battesimo, in quanto che ciascuno di noi è stato introdotto in questo piano di salvezza di Dio. Un solo Dio è padre di tutti. Ecco il punto. Per cui uno agisce in coscienza, secondo questa verità di sé. Perché non può essere che la coscienza di una persona, come sguardo sull'essere della persona, sulla verità della persona, possa cadere nel mondo delle opinioni. Io penso che, io ritengo che non regge. Abbiamo bisogno quindi di accogliere da Gesù Cristo la verità della nostra persona. E accogliendo da Gesù Cristo la verità della nostra persona, tutto ciò che facciamo o cerchiamo di fare nel corso della nostra vita forma una storia buona di realizzazione del disegno di Dio sulla nostra vita. Per cui il nostro impegno morale non è tanto per la buona azione, perché il nostro impegno morale è la storia della nostra vita che sta realizzandosi giorno dopo giorno nell'imitazione di Cristo. sia che noi siamo in chiesa, sia che siamo a casa, che siamo per la strada, che stiamo lavorando, stiamo giocando, noi stiamo realizzando la nostra persona secondo il modello fondamentale di Gesù Cristo. Noi operiamo una vita degna di noi stessi, degna di noi stessi, perché corrisponde all'origine e allo scopo della nostra vita. Questo mi sembra importante, che noi lo teniamo presente, perché prima del nostro pensiero, prima del nostro comportamento morale, esiste già una situazione nella quale il Signore ci ha posto. E quindi noi dobbiamo tenere conto della realtà che già siamo. E quindi si tratta di essere docili all'azione di Dio che ci ha posto in una forma di esistenza e ci richiama ad una corretta coscienza di noi stessi, in modo tale che il nostro esistere sia la realizzazione di una vera e piena umanizzazione della nostra vita.